Sono Andrea Zinno da The Evangelist di Denodo e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Ormai lo sapete, un podcast dove si parla di dati, se ne parla tutto tondo. Oggi lo facciamo con Andrea Bonetti, Enterprise Architect del gruppo ERA. Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Ci sarà un po' di ambiguità. Il tema di oggi sarà il data mesh, che un po' nello spirito del podcast ovviamente approfondiremo non solo dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista di una esperienza concreta, quindi da come poi è stato declinato il concetto all'interno del gruppo ERA. Per cui Andrea, ti chiederei due parole un po' sul gruppo ERA e poi senza che ti faccio la domanda, raccontaci un po' perché avete scelto il data mesh e come l'avete più o meno interpretato.
Certo, volentieri. Allora, giusto due parole sul gruppo ERA, perché è inutile tediarci con questi aspetti. Il gruppo ERA è una multi-utility piuttosto grande, 10.000 persone, 15-20 miliardi di fatturati, insomma, nord-est dell'Italia. È frutto, nata 20 anni fa, 22, dall'aggregazione di varie municipalizzate che hanno dato vita a questo nuovo soggetto, che poi dopo ha avuto un riscontro molto positivo dal mercato, fungendo da aggregatore, da acquisitore. Lavoriamo nell'area, siamo i primi di gran lunga, direi, in Italia nel mondo dell'ambiente, e se non sbaglio i secondi nel mondo dell'acqua, e poi fra i primi nella distribuzione del gas, nella vendita dell'energia, e quindi abbastanza... parliamo di un bacino di 4-5 milioni di clienti. Ecco, questo è un po' gli sistemi informativi. Sono sempre stati una struttura abbastanza snella, siamo 140, ed abbiamo una storia di tradizionalmente di sistemi integration, sistemi commerciali, okay? Quindi anche il mondo dei dati, ovviamente SAP centrica come gran parte delle aziende, e anche il mondo dei dati era sempre vissuto con questa centralità degli strumenti SAP, quindi BV, e una plettora di strumenti data presentation che non riuscivamo a contenere fra i clienti, che ognuno aveva il suo. Qualche anno fa si è giunti a un punto, diciamo così, limite o di rottura, come vuoi chiamarlo, nel senso che l'elemento determinante è stato la nostra capacità come sistemi di rispondere nei tempi utili alle esigenze di Data Analytics. Quindi il tempo è stato l'elemento scatenante.
Io dico spesso che il tempo è la nuova unità di misura, poi alla fine.
È la più preziosa perché è non riproducibile. Non riproducibile.
Peraltro, ottimizzando il tempo, poi di fatto ottimizzi anche tutto a cascata, quello che viene dopo, il posto, l'efficienza.
Mi fa piacere che lo dici, perché secondo me è un punto di vista che io sostengo spesso, di guardare le cose partendo da quanto tempo ci metti, perché lo stesso risultato in un lasso di tempo diverso ha un peso diverso. Quindi tempo, avevamo bisogno di essere più reattivi, più agili, e il business stesso cominciava a maturare un po' di competenze, quantomeno sulla parte di presentation. Qui si sono verificati due fatti: uno di mercato, quasi, non voglio dire, che abbiamo subito, non subito consapevoli della portata, che è stata sulla parte presentation il rilascio da Microsoft della parte Power BI, che improvvisamente ha spazzato via tutti gli altri attori presenti e quindi ha fatto aumentare un po' di consapevolezza e capacità negli utenti. Dall'altro lato c'era questa richiesta forte per cui la direzione ha detto: dovete trovare un modo di interagire, magari delegando, ho usato questa parola, per essere più reattivi, più veloci. Non è possibile che per avere dei dashboard debba aspettare dei mesi e così via. E quindi noi ci siamo messi a fare una riflessione, e la prima cosa che abbiamo fatto è stata tracciare una sorta di linea di demarcazione di fin dove dovevamo, secondo noi, necessariamente arrivare noi come utenti tecnici e dove invece poteva sviluppare delle cose il business, perché l'importanza del dato, della competenza del dato in base alla competenza di dominio di business diventava fondamentale, okay? E quindi abbiamo fatto questa linea di demarcazione teorica e poi abbiamo cercato un modello di funzionamento che potesse rispondere a questo criterio di democraticizzazione del dato, come si suol dire. E ci siamo imbattuti in quello che all'epoca, stiamo parlando del 2019 secondo me, era subito prima del Covid, che all'epoca era lo strumento, era l'argomento su un po' la bocca di tutti, questo nuovo approccio di questa consulente di cui faccio sempre fatica a ricordare il
signora
nome.
De Gani, ecco, ma è il nome e cognome, che nome non lo so neanche io, quel cognome suona italiano, ok, cognome, hai ragione.
E quindi leggiamo questo libro e cominciamo a ispirarci a questa cosa nell'ottica di segmentare praticamente il processo, di segmentare gli studi di dati, di dargli una propria autonomia e di mettere nelle le condizioni business di farsi delle cose. In questo percorso abbiamo quindi cominciato, che è incentrato su questo totem, fra virgolette, uso questa parola, che è il data product, che è diventato anche nel lessico delle persone, se parli con l'usciere magari ce le faccio un data product, se le serve una cosa, è diventato un elemento importante. Ecco, quindi noi abbiamo suddiviso, come dicevo prima, le cose dicendo: noi come IT facciamo tutto a parte di data engineering, di ingestion sulla data platform, un data lake piatto possibile, e poi creiamo questi data product, ok? Che chiamiamo data product di dominio, perché sono legati al dominio dati. Da lì in poi le singole unità di business, noi ne abbiamo circa una quindicina grosse in azienda di unità, possono crearsi report innanzitutto, dashboard, e cominciare tutto il processo del machine learning che allora stava iniziando.
Quindi con un approccio self-service, idealmente.
Con un approccio idealmente self-service, assumendo loro i data scientist, ok? Questa è l'altra suddivisione. E noi ci occupiamo della parte di data engineering, loro si occupano della parte di data science e in generale di valorizzazione del dato. Questo approccio raccontato è piaciuto, è sembrato rispondere alla logica, e poi dopo c'è stato il tema però di confrontarsi con come la signora De Gagni ha pensato l'oggetto e come invece eravamo fatti noi. Questo è stato.
Sì, che questo poi credo sia il tema chiave e anche forse il motivo per cui, almeno da quello che vedo, il data mesh viene maggiormente interpretato appunto nell'ottica di creare il data product, un bellissimo concetto, no? Perché poi magari ne parleremo, si porta con sé un ciclo di vita che si ispira al prodotto vero e proprio, forse un po' meno dal punto di vista organizzativo, no? Con la identificazione dei data domain che nella ispirazione della signora De Gagni era qualcosa dotati di fortissima autonomia anche nella predisposizione dei dati che gli servivano, no? Infatti vi volevo chiedere questo, il processo di creazione di un nuovo dato che poi può essere consumato dall'unità di business, avviene secondo un meccanismo tipo domanda richiesta, cioè c'è qualcuno che dice mi servirebbe o mi farebbero comodo un certo tipo di dati, voi lo ingegnerizzate, o siete voi che, conoscendo la realtà nella quale operate, avete ovviamente prodotto un primo set di dati che poi arricchite costantemente?
No, ok. Ho mancato di aggiungere un pezzetto al percorso, che è stato un percorso anche non solo tecnico ma molto organizzativo, che è stata la creazione di un'unità chiamata Data Analytics fuori dai sistemi informativi, sotto lo stesso cappello della direzione innovazione di cui fanno parte gli informativi, ma con un ruolo di sensibilizzazione da un lato e filtro dall'altro fra il business e noi dei sistemi, quindi per sensibilizzarli a quello che potevano fare, guidarli e al tempo stesso tradurre i loro bisogni in qualcosa che quando arrivava a noi noi fossimo in grado facilmente di capire, di trasformare il data product. Quindi il percorso è questo: loro pensano, chiedono e noi facciamo il data product.
Questo peraltro, questa figura intermedia è abbastanza comune, nel senso l'ho ritrovata, noi partecipiamo per esempio a uno degli osservatori del Politecnico di Milano e la necessità di avere questa sorta di ponte di collegamento fra l'IT e il business, quindi qualcuno che sappia parlare, che sappia cogliere innanzitutto le esigenze del business e le sappia tradurre poi in elementi operativi, è abbastanza comune e credo sia fondamentale, perché poi sai meglio di me che uno dei problemi storici è che sì. IT e business, pur appartenendo alla stessa realtà organizzativa, in realtà poi parlano linguaggi diversi. E dal punto di vista del business, poi un altro tema legato non solo al data mesh e al data product, ma in genere è quello del cambiamento in generale, no? Perché poi qualsiasi cambiamento anche tecnologico normalmente si riverbera anche su un cambiamento, lasciami dire, forse anche culturale, nel senso che poi magari le persone devono iniziare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che facevano prima. È stato un percorso dal punto di vista del cambiamento faticoso? Avete fatto dei programmi di data literacy?
Sì. Abbiamo fatto una campagna di data literacy, più che un programma, che ha investito moltissime persone. Abbiamo creato una data community dove ci sono circa 400 utenti che agiscono un po' anche da fermentatori, diciamo così, assieme a poi una campagna molto ampia. E il punto ostacolo, fra virgolette, Non perché fosse voluto dalle persone, ma però che c'è stato, è stato quello dell'attribuzione della data ownership. Perché in realtà abbiamo scoperto che e insomma ogni campo, oserei dire in certe situazioni, ogni dato singolo aveva bisogno dell'ok di 2, 3, 4 persone, quindi non c'era questa idea di avere un owner unico, perché ma anche con criteri extra tecnici del tipo ma se lui è malato può decidere quell'altro, quindi criteri di vita vissuta quotidiana. Quindi far passare il concetto di data ownership e istituzionalizzare questa sorta di data steward, come vengono chiamati, è stato l'aspetto che ha richiesto un po' più di tempo di change, non per la resistenza delle persone, ma proprio perché il modo di lavorare non aveva consapevolezza del dato come asset, come valore, ok? Il dato era visto, io dico, uso sempre questa metafora, come un fungo che la notte piove, la mattina trovi i dati e tu li raccogli, capito?
Ti ruberò la metafora, sì, è vero, come qualcosa che a un certo punto il dato appare. E, no, questo tema è interessante perché tendenzialmente, come dire, l'essere umano gli onori se li prende volentieri, gli oneri un po' meno, no? Il data ownership porta con sé un concetto di responsabilità, nel senso se poi sono l'owner di quel dato ne sono responsabile, quindi non mi stupisce che è stato un po' più faticoso. Ma quindi, diciamo, mettendo insieme il concetto di data product e di ownership, c'è proprio un vero e proprio ciclo di vita del dato, il dato trattato come vero e proprio prodotto, quindi non lo so, con il tema degli aggiornamenti, un contratto di servizio, dei livelli di servizio.
Questo è il percorso, stai già svelando la visione finale, perché poi è quello data mesh, però questa parte è on the road. In realtà, appunto, come dicevi tu, il data product è un concetto inteso come insieme di dati di vario tipo, non solo la tabella, il database, ma è un concetto che ha preso subito piede, per cui è entrato nel lessico quotidiano, quindi estremamente fortunato. Ne abbiamo fatti, oggi ne abbiamo qualcosa come 300, quindi comincia a essere un patrimonio anche numericamente non così facile da gestire. E tant'è vero che il prossimo fronte è la data product governance, cioè fare questo, proprio per gestire quel ciclo di vita che dicevi, che oggi è gestito in maniera un po' artigianale, facilitata un po' dal fatto che spesso c'è un rapporto 1-1 fra data owner e utilizzatore, cioè ogni unità di business usa molti dei suoi dati e c'è poco ancora scambio. Sta crescendo e questo è uno dei motivi che ci indurrà in ottica data product governance a fare il tema affrontare il tema dei contratti, diciamo così, di servizio, proprio per la necessità di tracciare chi userà il dato di un altro, autorizzarlo, che cosa può vedere, cosa non può vedere. Quindi il tema è sicuramente articolato ed è sul tavolo ed è qualcosa che stiamo vivendo un po' dietro le quinte degli utenti, no? Dal nostro punto di vista gli utenti per adesso hanno abbastanza libertà di farlo, però il percorso è quello,
e quindi è il data owner che tu hai citato adesso, chi può usarlo, quindi mi fa pensare, no, a temi un po' legati alla normativa, a ciò che si può condividere, quindi il data owner che poi decide, il data owner di un data product che decide per esempio le regole di visibilità, le regole eventuali, regole di mascheratura. Allora, quindi lui è veramente responsabile a tutto tondo
formalmente quando si fa i dati, sono responsabili i direttori, diciamo così, perché c'è l'aspetto legato al GDPR, però nella pratica chi dice al direttore che dato c'è dentro e cosa sono i data owner. Quindi sicuramente c'è stata una presa di consapevolezza, una conoscenza dei dati a disposizione, quindi sicuramente è stato un processo che culturalmente i data owner hanno arricchito e stanno arricchendo tuttora. Formalmente bisognerà anche qui seguire, dato che siamo comunque un'azienda privata, una maggioranza pubblica, cioè dei percorsi istituzionalizzati per dare questo tipo di autorizzazioni sulla logica della richiesta di acquisto, tanto per intendersi, ok? Quindi è questo che stiamo lavorando.
E c'è anche un meccanismo, tu prima hai citato noi data scientist che sono nelle unità di business, quindi immagino loro abbiano degli obiettivi, utilizzano, iniziano a consumare dei data product, fanno qualcosa, che siano modelli, dashboard. Magari il risultato di questo qualcosa potrebbe essere un nuovo dato o un arricchimento di un dato esistente. Non so, faccio un esempio, prendo un dato, faccio un modello sul churn, sull'abbandono. Questo modello avrà come effetto di classificare, no, certe tipologie di utenti con una percentuale di rischio legata alla possibilità di abbandono. Questo valore normalmente diventa poi parte integrante del dato che rappresenta il cliente, che viene arricchito, no, con un ulteriore campo. Sì. C'è questo meccanismo.
C'è questo meccanismo che avviene però proprio nello specifico, hai citato un caso, non per niente, ti corrisponde a te, sulla customer data platform, cioè quindi non sul transazionale, non sul CRM, ok? Ma noi abbiamo una customer data platform che ci siamo costruiti appunto perché la data platform è stato l'elemento su cui è implementata Data Mesh, e anche per la customer data platform, dopo aver visto i prodotti di mercato, abbiamo preferito farci qualcosa di più calzante. Devo dire che è una strategia che ha pagato, anche sia per la progressione degli use case, il CERN è stato uno dei primi, per quello dico, e quindi sulla data platform poi questo tipo di elaborazioni, che sono elaborazioni tipiche appunto di intelligenza artificiale tradizionale, scusa, ormai usavo questo termine,
sì, sì, ma poi ne parleremo,
quindi non si
può non parlare.
Regressioni, classificazioni, per intendersi, queste vanno ad arricchire la cosa e generano le proposte di futura azione, di next best action, che sono oggi l'elemento su cui sta muovendo maggiormente la nostra parte commerciale per trarre appunto valore da questo tema dei dati.
Ecco, scusa, tu prima hai citato le diverse unità, non mi hai citato una quindicina,
sì,
hai,
sì, 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 che
un'unità è tipo appunto le vendite, il marketing,
sì, diciamo, spesso corrispondono a delle società, era Com, è la società che fa tutte le vendite. L'ambiente è diviso in due, cioè RSPA che fa il servizio raccolto e spazzamento e l'ambiente che gestisce gli impianti. Poi c'è il distributore del gas, abbiamo in rete, che voglio dire, poi abbiamo Acegas, abbiamo marche multiservizi perché sul territorio ce ne tre. Poi c'è la parte idrica che invece è unica dappertutto, poi c'è il teleriscaldamento, il trading, poi tutte le unità interne, personale, amministrazione di controllo, sono queste le...
E la data platform è di gruppo, nel senso.
La platform è di gruppo, noi abbiamo fatto una scelta a suo tempo Microsoft, trascinati, lo dico sempre perché può sembrare strano, ma invece col senno di poi, a rovescio, cioè la parte finale, cioè questa potenza di Power BI che ha spazzato via, ci ha fatto dire, ma allora ci convinceva il disegno, facciamola tutta su tecnologia Azure, che in quel momento è Microsoft Azure, e quindi questo è stato un elemento anche questo abbastanza vincente alla fin fine.
Quindi l'ingest che tu ci davi prima del data lake, anche il data lake convoglia i dati che vengono,
convoglia, che vengono da tutte le cose, e qui c'è il tema della coniugazione, che appunto prima scherzosamente dicevo, alla bolognese del data mesh, perché noi avevamo come grossa principale fonte dati, ma proprio principale nel senso che è 10 volte la seconda, SAP, SAP ISU, soprattutto quello delle bollette. E quindi la signora De Gagni aveva pensa dei sistemi alimentanti che hanno già un disegno fatto in questo modo, e i nuovi sistemi che facciamo cloud native si prestano molto meglio, sistemi accessori SAP, ma SAP era questo monolite, quindi non si poteva pensare di smontare le strutture dati di SAP per fare un approccio così da letteratura intellettualistico per alimentare una data platform che poi le avrebbe ricomposte, capito? Ad un controsenso. Quindi abbiamo, dopo un dibattito abbastanza lungo, tagliato i domini dati. Ovviamente i tecnici come me dicevano facciamo i dati come i moduli, i SAR, in realtà la situazione è un po' più sfumata perché ci sono molti processi che condividono con i dati. L'esempio tipico si è manifestato sul credito, che è la fine del processo commerciale e l'inizio del processo amministrativo. Quindi, tra l'altro, è anche uno dei più, dove girano i soldi, si aggusta l'ingegno, è uno dei più avanti, diciamo così, in ottica data science. E quindi c'è stato un po' il dibattito su questo, ma poi dopo alla fine abbiamo tagliato il nostro SAP a domini e abbiamo alimentato i data lake per creare appunto questi
la proda anche SAP dominio. E diciamo alimenta data lake diventa il punto unico di accesso,
il punto unico, è iniziato anche un processo pian piano di che prenderà qualche anno perché ci sono 25 anni di storia di svuotamento di BV per portare le cose nuove, diciamo così, su. È chiaro che tutta la rendicontazione finanziaria amministrativa ha una storia su BV difficile da smontare, però il percorso è iniziato.
Sì, che poi insomma anche una difficoltà, perché poi quando un sistema gestisce proprio i processi core, insomma, prima che lo smonti...
Adesso devo dire che stiamo intraprendendo un percorso sfidante di passaggio di SAP in cloud, Enterprise, E non solo, siccome il nostro SAP è grande ormai, nonostante facciamo archiving in continuo, siamo arrivati a 140 tera, quindi scricchiola certe volte, e faremo anche una reingegnerizzazione suddividendo il SAP in un numero diverso, di non unico, non un vero monolite. Chiaramente questo andrà a influire sui processi che oggi sono, veniamo da una storia di 20 anni di integrazione su un unico sistema. Questa è un'altra sfida, e il fatto di avere fatto prima la data platform per certi versi ci rassicura, perché sempre più la data platform diventa il luogo da cui traggono valore gli utenti, mentre il transazionale è una forma di input, di gestione del processo, ma c'è una vita di ricchezza di prima del dato che va oltre il SAP tradizionale.
Ma quindi la data platform, al di là di, diciamo, avere come parte, immagino, core il data lake, poi al contorno ha tutte quelle componenti che consentono l'esplorazione,
certo,
la comprensione, l'uso di dato.
Noi usiamo molto
la governance, viene fatta a livello, cioè l'attribuzione dei profili di utilizzo del dato, mascheratura o meno, viene fatto nella custom e nella
data platform. Sì, sì. Noi usiamo molto abbiamo iniziato con strumenti solo Microsoft, ma ultimamente usiamo molto anche Databricks come strumento di manipolazione dei dati. Sicuramente a contorno, cioè il data lake è solo il primo passaggio, è proprio il punto d'atterraggio, hai capito? Dopo c'è la creazione dei data pro di dominio, che sono quelli su cui ci attestiamo noi come sistemi informativi. Da lì in poi gli utenti prendono i meta product e li trasformano in data pro di consumo. Abbiamo usato questa terminologia per distinguere la natura delle cose. Quindi diventano tendenzialmente a volte più piccoli, a volte però si arricchiscono, però insomma hanno una vita che dopo è fuori dal dominio dei sistemi informativi enterprise, entra nell'ambito e qui c'è la democratizzazione di singole unità. Da lì in poi loro possono.
E ho due domande, prima ne faccio una perché poi la seconda è più articolata. Avete anche messo in piedi un sistema di monitoraggio sull'uso dei data product per vedere quelli più utilizzati e meno, perché poi uno dei problemi è che o delle opportunità, che immagino questo sia un mondo talmente fluido per cui i data product nascono, muoiono, si ricombinano, perché cambia il contesto. Quindi voi monitorate anche l'utilizzo e magari allora decidete se qualche data product forse non è così utilizzato e può essere quindi soggetto a aggiornamenti, evoluzioni.
Noi facciamo quello che dici, ma come ti dico prima, per il nostro ambito solo fino a data point dominio,
okay.
Perché dopo è tale l'effervescenza appunto di quello che ci fa ogni business che non lo seguiamo più, cioè non avrebbe senso imbrigliare questa cosa a valle della barriera di ufficialità che abbiamo creato, no? Abbiamo fatto apposta perché loro dopo non debbano avere questi vincoli al loro interno. I vincoli ci saranno nell'esposizione, nello scambio di dati, ecco, allora sì.
Ma quindi questi data product di dominio, cioè quando ciascun dominio, diciamo, prende il data product, quello chiamiamolo enterprise, e produce o, diciamo, genera i data product di dominio, questo
di consumo.
Di consumo, cioè vuol dire che li arricchisce, c'è cioè tutto un processo di metadatazione, oppure li combina, cioè
può fare tutto questo.
Okay. Quindi
può
anche creare un data product mettendo insieme.
Assolutamente.
E a quel punto quel suo data product è, fra virgolette, privato.
Sì, esattamente. In futuro, quando si svilupperà questo meccanismo data marketplace, è possibile che possa, se vuole, rimetterlo a disposizione, se ritiene che possa essere utile, rimetterlo a disposizione di altri. Però oggi, diciamo così, cioè, le aziende, sono fatte a silos, e quindi, diciamo così, anche la data platform, dal punto di vista di data di consumo, ha i suoi silos, cioè ha le sue aree di business che corrispondono a, tra l'altro corrispondono anche a resource group fatte con delle landing zone che abbiamo dedicato, fatte apposta per creare questi ambienti tutti uguali con gli stessi strumenti di base, sicurezza, poi loro raggiungono i servizi che servono dal mondo del cloud, però sono settorializzate, diciamo qui.
Okay. Hai citato la parola data marketplace, speravo che lo facessi te, se lo faccio io, sai, noi in Denodo abbiamo un po' una fissa col marketplace. In questo, diciamo, percorso verso appunto una data marketplace, a me vengono in mente due temi fondamentali. Uno è quello, uso la parola un po' pomposa, di concettualizzazione, cioè nel momento che definisco i data product poi devo creare un ontologia, un modello semantico, chiamalo come vuoi, però un qualcosa che in qualche modo esprima, rappresenti il significato dei vari data product e idealmente un modello che sia coerente rispetto ai diversi punti di vista, no, delle divisioni dove c'era del gruppo. Questa è un'attività che avete fatto contestualmente oppure...
È solo embrionale, perché è un'attività molto complessa. Molto complessa perché porta al tema, avrei capito, della pluralità di situazioni, di unità di disdicevo. Ma anche la stessa data catalog non è così univoco certe cose, quindi è un tema estremamente complesso. Quindi...
Sì, no, questo te lo confermo, è un tema, come dire, si dibatte spesso, la mia percezione è che se ne dibatte restando molto sulla superficie, no? Si parla tutti, sì, è fondamentale un'ontologia, adesso inizia a parlare di ontology based data management, l'idea quindi che sulla carta è un'idea perfetta, no? Diciamo, il significato è l'elemento primario della comunicazione, però come dici te ci sono intanto i punti di vista delle divisioni, ma poi ci sono pure la soggettività del singolo, per cui probabilmente sei io e te lavorato.
Noi tendiamo a lavorare proprio perché non vogliamo metterci obiettivi troppo difficili da realizzare al momento, lasciamo maturare le cose. Oggi parliamo di policy dei datologi, cioè definire delle policy di utilizzo e di classificazione, ma restando a un livello abbastanza alto.
Ecco, questo tema, diciamo, mi alza nuovamente la palla per la seconda domanda. Un altro tema caldo che, insomma, si discute nella comunità è quello della metadatazione. Cioè, io ho un data product, per renderlo ricercabile, individuabile, devo arricchirlo con degli elementi semantici che possono essere categorie, tag o meno. Questo tipo di attività voi lo fate?
Questo noi lo facciamo.
Lo fate dentro la struttura?
Dentro la struttura IT lo facciamo in maniera... semplice, che è una classificazione più che altro a nostro consumo. Questo è il tipico mestiere che l'unità di cui ti parlavo prima, Data Analytics, aiuta il business a fare per ritrovare meglio le sue cose e poi dopo ci dà gli input, ci dice vorremmo classificarli così, anche quelli di dominio, okay? Però è un tema che richiede, e qui è un elemento importante, richiede troppe competenze specifiche di dominio per essere affrontato dagli IT.
Sì. No, sono d'accordo perché diciamo l'IT può metadatare su quegli elementi, non lo so, il fatto che un attributo contenga un dato riservato,
DPR sì, DPR no, ordini, fatture, cioè classificazioni molto generali, hai capito, che si possono dedurre guardando un dato, leggendo i nomi delle tabelle, eccetera, così, ma volutamente non entriamo nell'ambito perché è un terreno, oltre che senza fine, diventa di sovrapposizione con l'area di business e molto time intensive, questo è l'altro aspetto.
Molto time intensive, ma soprattutto, io dico sempre, se quando si parla di significato già tre persone intorno a un tavolo sono troppe, no? Perché ognuno è finito a parcarti in dei dibattiti filosofici.
Bravissimo. No. Time intensive è quello, sì. Che il dibattito non finisce, non porta alla fine a posizioni conclusive e anche se le porta, quando arriva il quarto...
Io lo vedo nel mondo pubblico, dove lì forse più è veramente una necessità, perché non nel famoso spirito del one soli, cioè di vedere la pubblica amministrazione che è fatta di tante amministrazioni completamente differenti, lì tutto il lavoro che Istat sta facendo sul definire le loro vere e proprie ontologie è un lavoro che va avanti da anni, che però lì è fondamentale, perché se io devo far parlare, faccio un esempio, INEL con IMSS e l'Agenzia delle Entrate, ognuno ha una lettura banalmente del concetto di cittadino, che è la sua lettura propria per quello che fa. Quindi se voglio scambiare dati, se due cose si chiamano cittadino ma sono alla fine due oggetti diversi, no, alla fine non si va.
Noi quello lo vediamo soprattutto con una parte che è quella che secondo me è più promettente anche nell'ottica degli open data, diciamo così, che è la parte dei sistemi GIS, sistemi territoriali, che appunto si confrontano, poi condividono dei dati col mondo pubblico e vediamo che insomma è un processo, non è anche una cosa che fai una volta per tutte, è proprio un processo da tenere sempre allineato.
Fra l'altro ho citato quest'ultimo punto, mi ha fatto venire in mente il Data Governance Act, cioè proprio l'idea, no, che un soggetto privato, pseudo privato, no, poi metta a disposizione, no, della collettività dei dati per i famosi portatori di interesse, no, il concetto dell'altruismo del dato, cui hai citato gli open data, quindi comunque c'ha un insieme di dati che sono pubblicamente.
Sono pubblici per il tramite delle agenzie del territorio, tipo rifiuti, ambiente, IATO, queste cose. Noi forniamo a loro dei dati.
Quindi secondo le regioni, diciamo.
Parliamo di regione, esatto, parliamo di regione, quindi contribuiamo, se vai sul sito della Emilia Romagna, gli open data, che ce n'è un certo numero, ce ne sono alcuni anche che vengono da ERA, ma noi li diamo a loro e loro li rendono open data, li pubblicano su questa corsa, capito?
Perché? E sentiti, non possiamo non parlarne di intelligenza artificiale, si l'è citata, vorrei dire non possiamo non parlare soprattutto di quella generativa, anche se adesso mi sembra si sta, no, cioè siamo in una fase un po' di assestamento, sì. Vedo, c'è stato l'hype, l'esplosione, cioè chiunque vedo utilizzi ChatGPT e simili. Voi, diciamo, al di là dell'intelligenza artificiale tradizionale, io peraltro sono uno statistico, nell'87 ho iniziato a lavorare i famosi sistemi esperti, però su temi tipo manutenzione predittiva, cioè, quelli lì è quella, forse anche statistica in certi casi.
Io la chiamo statistica avanzata, quando devo intendermi internamente dico quella è statistica avanzata o machine learning, se mi piace più, e dopo invece, dove non ci sono le reti neurali, per me non spenderei la parola.
Sì, è vero, sì, noi poi da statistici ci sentivamo un po' come era Calimero, no? Nel senso che tutti facevano intelligenza artificiale, poi andando a scavare c'era un bel modello di regressione.
Esatto,
fa veramente, va bene. Invece sul tema della AI generativa la state esplorando, vi incuriosisce? Ci sono degli ambiti dove
allora,
la ritenete?
Noi stiamo guardando come tutti, abbiamo fatto alcune considerazioni e abbiamo visto ad esempio che quando devi mettere in piedi un RAG, cioè un
Zapparaisor,
la cosa è abbastanza onerosa più di quello da fare e da mantenere nel tempo. Quindi per adesso stiamo esplorando soltanto la parte di proprietà individuale. Quindi abbiamo preso 500 licenze Copilot, le abbiamo date ai 500 più smart dell'azienda e stiamo raccogliendo esiti di che cosa si riesce a fare in termini di aumento della proprietà individuale. Devo dire che è un mondo che cambia così in fretta che ti cambia le release anche di Copilot e cose. Però sulla parte testuale e sulla parte immagini è abbastanza avanti.
Sì.
Su PowerPoint, Excel invece siamo ancora.
Siamo fuori, però sulla parte testuale.
Però il discrimine è stato proprio per noi i dati, cioè il fatto che lui lavorasse sui dati che sono all'interno dell'azienda, dell'utente, sui suoi dati, quello ti permette veramente di avere la cosa out of the box. Quando devi cominciare invece a costruirti tu le strutture dati che istruiscono e alimentano la cosa,
sì.
Diciamo che fino adesso il business non ci ha ancora presentato gli use case che giustificassero l'effort da fare.
L'effort anche in termini di computazione.
Sì,
poi in termini di produzione di energia, sapete.
Poi guarda l'altro, questa cosa. Ecco, io sono un fautore della battaglia contro la Gen AI che diventa sostituto della ricerca Google.
Sì.
Perché
sì.
Ognuno consuma 10 volte quello e l'altro. Quindi usare la Gen AI per il gusto, perché è arrivato il momento per avere dei risultati che potresti avere con la ricerca tradizionale, mi sembra anche sbagliato dal punto di vista così ambientale. Il tema della sostenibilità della AI è un altro tema.
Quello è un altro tema, sì, anche l'altro, però se lì c'è l'altenda. Da una parte c'è così tanta potenziale che decidere quanto quel potenziale poi è controbilanciato da un consumo forse in futuro incontrollato è difficile.
No,
in certi contesti io lo vedo, inizia a essere sperimentato molto in quello che dicevi te, sulla generazione, sull'alleggerimento del lavoro.
Il lavoro lo lascia
dire, no, devo fare una sintesi, devo fare noi stessi, devi fare un invito a un evento marketing, ormai c'è GPT, te lo fa benissimo. Cioè, è vero che tutto il tema, no, adesso diciamo, dopo che la professione più sexy era il data scientist, adesso sarà il prompt engineer, perché effettivamente è complicato. Cioè, io ho visto, ogni anno ci gioco anch'io, veramente a seconda di come scrivi il prompt hai dei risultati.
Io lo chiamo l'ammaestratore di AI, che è proprio una roba tipo frusta, ti vuole.
Sì.
Però sì, sicuramente. Questo è un mondo che cambia in fretta, quindi vedremo. Però bisogna che ci sia un razionale per cui il business è convinto che riuscendo a fare certe cose ottiene certi risultati che danno un beneficio. Invece magari all'inizio si è partito un po' con l'idea, andando in giro a chiedere, ma secondo te cosa si potrebbe fare, capito? E sono uscite cose un po'.
Credo adesso quella fase un po', almeno nelle aziende, un po' superata, adesso sia nella fase della riflessione. Tu hai citato il rugby, che probabilmente sarà la prossima frontiera, perché non so, voi immagino avrete sul vostro sito un chatbot, un assistente virtuale.
Sì,
metti insieme capacità linguistica con...
Smette presto, perché noi siamo un'azienda storicamente degli sportelli, ne abbiamo più di 200, e dei call center. Tant'è vero che se tu vai sul nostro sito, il chatbot dopo un po', dopo due passaggi, dice ti faccio chiamare.
No. Vabbè, almeno è un'essere.
Per scelta del nostro business.
Posso dire, da utente di quei chatbot che invece pretendono di gestire loro, perché e poi tu alla fine ti innervosisci.
Sì, infatti,
idealmente mandi a quel paese un
anche,
no,
anche lì il vero tema, la complessità è sempre l'ampiezza dell'ambito.
Sì,
cioè, esatto. Perché se riesci a fare qualche cosa di molto specifico, allora
funziona.
Puoi istruire, quando vuoi fare una cosa così generale, insomma, io anche come tutti abbiamo usato i chatbot, quelli tipici Vodafone, sì, Poppy, come esempio, e poi
sì, che però alla fine li abbandonavi.
Sì, mi ricordo, ma non... O avevi una domanda così facile che quasi la potevi cercare nelle FAQ.
Sì, tipo, a che ora apre l'ufficio? Ma sai, c'è stato un periodo, secondo me, faceva molto fighetto averlo. Cioè, o al contrario, se non avevi un chatbot venivi percepito come non sei un'azienda innovativa. Poi io non so se qualcuno ha mai fatto statistiche reali di, non dico di utilizzo, ma anche di risoluzione del problema totalmente via chatbot. Io credo siano percentuali.
No, che mi sa anche io,
però perché fanno Epsilon e fanno la sua Epsilon
più. Io sia molto poco. E guarda, mi accontenterei che ci facesse togliere l'IVRL, che è un altro dei tormenti.
È un altro dei tormenti. Dopo 3 minuti ti sei comunque.
Mi basterebbe quello, che dicendogli cosa vuoi fare, ti indirizzasse giusto. Mi accontenterei, ma. È comunque un tema che secondo me nei prossimi anni avrà sicuramente.
Sì, e ho visto per esempio, quindi ti chiedo se state vedendo qualcosa, un ambito adesso che sta diventando promettente dell'uso dell'IA in generale, anche di quello generativo, è proprio a supporto del data management, no? Per esempio l'autotagging, il fatto di generare automaticamente descrizioni di un certo dato piuttosto che provare a identificare sulla base del nome sia un attributo sia un dato contenga un dato personale o meno. Quindi tutto ciò che l'AI può fare per anche lì sgravare il lavoro del data steward, del data engineer.
Diciamo che per adesso siamo più con quello che io chiamo SQL a voce, okay. Cioè fare le query chiedendo i dati,
okay.
Questo è praticamente chiedendo non a voce ma scrivendo in linguaggio naturale. Questo è molto apprezzato dagli utenti e vedo che questo dà dei risultati anche abbastanza.
E lo fate con i servizi, fra virgolette, dell'AI generativa?
Lo facciamo con i servizi del strumento di manipolazione di dati, ho citato, con Dataflex. E oggi lo facciamo con quello. Sull'altro tema che hai detto è già un po' più articolato. Credo che siamo indietro come basi, perché il vero tema è che per istruire la Genai sulla tua ontologia devi avere un'ontologia, cioè sei detto banale.
Sì, quindi è un po' un cane che si morde la coda.
Esattamente.
Sì, per avere una gestione. Io ho visto, noi stessi in Denodo abbiamo introdotto alcuni elementi a supporto della management, però spesso appunto traducono, ma non perché noi li abbiamo implementati male, perché come dici te, una cosa è tradurre una stringa SQL, un comando SQL in una frase in linguaggio naturale, una cosa è comprendere il significato che c'è dietro, perché poi alla fine se c'ho un comando SQL lungo e genero un paragrafo di 20 righe, forse è meglio leggersi in SQL, no? Quella, quel punto.
Sì, no, infatti anche lì, questo è sul tema del prompt engine, cioè questi strumenti bisogna proprio sviluppare una affinità nel chiederlo, nel modo di fare le domande, di interagire con loro.
Senti, ti faccio invece una domanda che esula un po' dall'aspetto tecnico, organizzativo, è sul tema delle competenze, delle competenze che si trovano sul mercato. Tutta questa rapida, a partire dal data-driven transformation, tutta questa esigenza di fare analytics avanzato, anche di introdurre queste nuove professionalità, voi fate fatica sul mercato a trovare risorse? Com'è la percezione?
Allora, sì, fatica, ma non lo drammatizzerei sul tema dei data analytics, diciamo. Ormai vediamo che le università sfornano rispondono ai fabbisogni, non so, 5, 6, 7 anni dopo che
sì.
E questo tema dei data analytics è già partito da un po', quindi diciamo che sulla parte data analytics è chiaro, prendi dei ragazzi giovani che devi in qualche modo formare, però su quello mi sembra abbastanza, e anche sulla intelligenza artificiale, sulla statistica, quella tradizionale non è una situazione drammatica. Sulla Gen AI invece stanno tutti provando la pena.
Quelli che vengono stanno tutti provando, se quindi perché uno decide l'università comunque ha una latenza, ovviamente
perché sono stata rilasciata due battiti di ciglia fa, cioè non so, non fa due anni fa quando è che è uscito ChatGPT, che è stato
ormai
da
un
paio d'anni, novembre più o meno, un paio d'anni, quindi il tempo in due anni in cui c'è stata un'evoluzione,
due anni fa
sono cambiati, le aziende però non hanno sviluppato degli use case per i motivi che dicevamo prima di adozione, quindi siamo ancora in una fase in cui gli specialisti della Gen AI si devono ancora fare, e non è che ne cerchiamo più tanto. Adesso stiamo lavorando con quelli che conoscono il Copilot, quindi
poi con collaborato un po' con l'università, cioè ci sono delle iniziative.
Sì, non in maniera così continuativa e stringente, diciamo così. Forse dal punto di vista IT, probabilmente lo fanno più le unità acqua, ambiente, così, che lavorano più settori. E c'è da dire che, non so, forse anche rispetto ad altre università, informatica a Bologna, cioè Cesena e cose, quindi dipende anche molte volte proprio dal contesto, dalle relazioni con i professori.
Un altro tema che in realtà avrei voluto trattare via, ma mi sono dimenticato, che per me è fondamentale, il tema della qualità del dato. Anche quello è uno dei temi in cui si dà tutti per scontato il famoso garbage in, garbage out, ormai ripetuto fino alla nausea. Io in particolare ultimamente mi sono un po', credo sia una sorta di fissazione patologica, sul concetto di qualità semantica, cioè al di là della qualità della misura del dato, cioè è un attributo sia valorizzato eccetera eccetera, anche la qualità del fatto che un dato, per come è stato modellato, rappresenti effettivamente ciò che deve rappresentare, che poi alla fine tu potresti avere un dato di qualità, lasciami dire, della misura perfetto, ma se poi quel dato non caratterizza bene il fenomeno che tu puoi aver studiare, lasci fuori degli elementi che...
Anzi, magari misleading, perché sotto quel nome tu ti aspetti che ci siano sotto quella definizione.
Poi, meglio di me, che un modello impara da ciò che gli dai, quindi se tu gli dai un dato che manca di un attributo fondamentale, lui comunque convergerà da qualche parte, ma non è quello lì. Quindi voi sul tema della qualità, a che livello c'è? Allora, noi avevamo già a livello IT e poi a salire.
Allora, a livello IT è sicuramente, ma è una qualità che non entra nella semantica, okay? È una qualità di correttezza del dato. Devo dire che questo è il tema su cui l'istituzione degli steward, la data ownership, ha generato il maggior beneficio, perché il business che tradizionalmente, per i motivi che ho prima, i dati come funghi che sono note, si era sempre posto poco il problema, cioè pensava che il suo modo di chiamare il dato
fosse sufficiente.
Poi magari a volte capitavano quelle cantonate che hai citato tu prima. Adesso questa cosa ha fatto aumentare questo tipo di consapevolezza, per cui anche se con strumenti abbastanza basic, perché usiamo PureView di Advanced, cioè, quindi però il business ci sta più attento, e questo passo dell'awareness è il primo passo ovviamente per acquisire la consapevolezza di certo.
Quindi c'è una sorta di processo anche periodica di revisione del dato, per dire questo dato sì, però forse andrebbe...
Lo fanno in continuo, in periodica, in continuo, nelle unità di business, assieme a quell'unità che dicevo esterna, data analytics, che fa proprio quel mestiere. Perché, ripeto, torniamo al tema di prima, dove è importante avere competenza di dominio, noi come IT diamo poco, rischiamo di essere più un peso che altro. E quindi questo è il mestiere che fa il business, assieme a questa unità che ha proprio questa...
Okay, perfetto, molto interessante. E tu all'inizio ci davi che tutto è partito, no, da una richiesta di agilità, di velocità. Alla fine poi l'avete misurata, c'è stato...
Assolutamente, l'incremento è stato... Adesso le misurazioni possono lasciare, siccome le casistiche sono...
Parliamo
di un ordine di grandezza, cioè parliamo di cose che prima ci mettevamo 3 mesi, adesso fanno 1 settimana il business in autonomia, cioè quindi... Ma erano 3 mesi non perché ci mettessimo 3 mesi a farli, è perché li mettevamo in fila, cioè, era seriale l'attività,
cioè, era fa solo di bottiglia.
Esatto, cioè, poi capitava che ci dicevano una cosa, noi capivamo XY, cioè sul mondo dei dati, cioè, questo vale in tutti i campi, ma sul mondo dei...
È come quando fai laurea a casa, che tu dai al muratore, pensi di avergli spiegato tutto, poi ti trovi...
Esatto, sul mondo degli analytics questa era la cosa per cui avevamo proprio il problema anche di lessico di direzione. Quindi è stata una reattività estrema. Devo dire che nel giro di, come dicevo, di in produzione saranno, che mi è stato 5 anni fa, ma saranno 3 anni che siamo in regime, oltre alla proliferazione di data prod che dicevamo, non so immaginare quanti. Hanno già fatto svariate giornate di presentazione di cose, di prodotti finiti al ministro delegato, per dirti, okay, come output delle cose, e nonché risultati. Prima si è fatto il credito, hanno avuto dei grossi vantaggi, adesso la parte commerciale, insomma è stato una vittoria a mani basse. Da questo punto di vista è stato di grandissimo successo.
No, mi fa piacere che
ed è il motivo anche per cui continua a esserci, nonostante questa cosa abbia fatto impennare i costi del cloud da quando era regime.
Poi scusa, adesso sei full cloud? Come
la... Sì, la parte dati è tutta, cioè no, c'è la parte BV che continua a fare quello che c'era prima, ma tutto quello che è nuovo in termini di dati diventa cloud first, quindi va in cloud.
E ci sono problemi, no? Problemi di legati appunto alla privacy, ai dati che non si sa dove sono attestati. C'è una region italiana, immagino.
La region italiana, sì, siamo la region italiana. E, no, direi che abbiamo le dichiarazioni degli altri. Noi usiamo Azure per l'altra parte moltissimo e per altre cose anche AWS. Abbiamo le dichiarazioni delle cose che non escono dalla... dalla comunità europea,
beh, certo, poi, che può andare lì by 006,
esatto, se
vuoi fare una dichiarazione me la formalizzo.
È sempre difficile da verificare, però devo dire che fino ad oggi non abbiamo avuto particolari problemi.
E avete fatto tanta formazione, mi dicevi, cioè, ora,
fatto, continuiamo a farla, sia di formazione proprio nell'uso degli strumenti specifici, e sia formazione sul disegno di insieme, che è stata molto apprezzata. Devo dire che gli utenti, che ovviamente capiscono il giusto di IT, però l'idea di capire come la loro attività si collocava all'interno di questo scenario è stata un successo. L'esempio tipico è stato, dicevo, l'ingresso della parola data product nel linguaggio comune, quindi data literacy è proprio un elemento fondamentale.
Sì, e l'altro secondo me è il tema, quello dell'accountability, detto all'americano, del fatto che poi tu hai citato anche, no, il concetto di democrazia del dato. Io dico sempre che alla fine l'elemento fondamentale della democrazia, al di là dei diritti e dei doveri, è che ciascuno poi si senta responsabile di appartenere a una comunità, per cui se da una parte io beneficio dei dati, dall'altro devo essere pronto a ricondividerli, perché poi sappiamo di che la cultura, no, del possesso, sì, del dato è un po' dura a morire.
Questo fa, devo dirti una cosa interessante sulla responsabilizzazione. Abbiamo, a questo si è accompagnato con la nostra cloud strategy, quindi con tutto il mondo cloud, in particolare questo, un tema di, abbiamo tutta una piattaforma di showback dei costi, perché poi, proprio perché abbiamo fatto per ognuno il suo ambiente, ognuno paga i costi cloud che usa. E devo dire che anche questo ha fatto maturare molta sensibilità.
Bravo, questo è un bel tema, ce lo stanno chiedendo altri clienti che abbiamo, che sono di fatto dei provider di servizi, parlo del mondo pubblico, e lì, esatto, loro hanno proprio un tema di capire come ribaltare i costi, perché poi alla fine, siccome sono costi importanti. E ti faccio l'ultima domanda, poi ho visto che siamo ovviamente verso il tempo, direi che io mi sono fissato un po' come tempo limite. Voi condividete e usate anche dati esterni proprio al gruppo ERA? Ancora no, quindi non diciamo ancora un meccanico, perché
veramente questo è uno dei motivi che quanto prima non abbiamo avuto problemi fino ad oggi di particolari, di privacy, così, è che non diamo fuori dati sensibili.
E ma non... per scelta o perché non avete l'esigenza? Poi non so se voi avete una rete, per esempio, sul territorio che non... Insomma, dico forse una cosa che ha poco senso: chi fa manutenzione sul campo magari è una ditta esterna con la quale potrebbe essere interessante, no, condividere.
No, questo sì, allora i terzisti che lavorano per noi sì, okay. Però non c'è nessun focus ad esempio di data monetization, okay. È una parola,
no, quasi monetization spesso va a pensare al pagamento. In realtà io data monetization la vedo proprio in un meccanismo virtuoso di condivisione, cioè ti do un dato che ti posso dare perché poi in cambio magari ricevo un tuo dato e insieme produciamo qualcosa.
Sì, poco, ti ho detto, un po' con le amministrazioni pubbliche che sono i nostri soci, ma è un tema ancora, secondo me, la percezione.
Allora, un po' è sparito nel data monetization, la citata te mi era quasi passato di mente. Perché invece qualche anno fa
c'è stato un aumento del valore, esatto. Anzi, noi, essendo un'azienda, appunto, come dicevo, pubblica, insomma, queste cose
sono valide, esatto.
Aveva anche essere out of scope e non adeguato.
Bene. Senti, Andrea, grazie. È stata una chiacchierata. No, mi è piaciuta perché poi alla fine, no, tu sai, noi ci incontriamo spesso agli eventi, lì si fa molta teoria, molta metodologia, ma poi ti esci sempre con la domanda, sì, tutto molto bello, ma non c'è qualcuno poi che lo fa
spiegare. Per le dovute difficoltà, senza arroccarsi su appunto posizioni di principio, non si può essere puri, già avere le mani un po' sporche, quel tanto che basta, però i risultati, devo dire, quello della Data Platform è una delle nostre storie di maggiore successo negli ultimi anni.
Perfetto. Senti, allora Andrea, grazie ancora per aver partecipato.
Grazie a te,
è un piacere. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fino alla fine e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.